Bene, notizie non ne mancano. Comincerò dalle notizie più chiccose. Questa, per esempio, tratta del Corriere della Sera, è veramente interessante. Le intercettazioni dei PM dal server delle procure all'azienda informatica. Le intercettazioni giudiziarie sono autorizzate dai GIP su richiesta dei PM, ma vengono svolte con apparati e teleassistenza forniti alle procure da società private. Gli audio devono essere, per legge, risiedere esclusivamente nel server della procura, mentre da remoto è consentito solo l'ascolto da parte delle polizie nei propri uffici. Che cosa è successo? Che la Procura di Trieste, cercando di costruire delle intercettazioni, ha scoperto, insieme a quelle di Busto Arsizio, che la ditta di Busto Arsizio, che era incaricata di fare l'intercettazione, la segretaria se le ha tenute tutte quante sul suo disco. Sapete cosa significa questo? Allora, le intercettazioni sono chieste dal PM nei casi in cui è previsto e autorizzate dal giudice di indagine preliminare. Questo perché sono attenuazioni, deroghe al principio della libertà di corrispondenza, che è tutelata, come vedremo, dalla Costituzione e può essere limitata solo per autorizzazione del giudice e nei casi e modi previsti dalla legge. Scusate il caffè. E chi fa le intercettazioni? La polizia giudiziaria. Ma la polizia giudiziaria non sempre ha le apparecchiature, il tempo, eccetera, e può incaricare le società private. Le intercettazioni poi devono essere esaminate, selezionate, e quelle che servono per proseguire l'azione penale vengono trattenute e le altre devono essere cancellate. Il fatto che su un server di una segretaria di queste agenzie ci sia tutta la parte di registrazione è una cosa micidiale, perché questo, lei probabilmente l'ha fatto senza rendersene conto, ma questo ha dei precedenti Telecom e gente che lavorava per Telecom, che poi ha dato un pezzo di pizza a alcuni soggetti che l'hanno usato per il classico lavoro di filtrare notizie e riempire di fango la gente. Queste sono cose tremende, no? Perché questa è veramente una delle lesioni della nostra libertà più gravi. E il fatto che ci sia un giornale, Corriere della Sera, a indicare il caso, vi dice con quale poca attenzione sono seguite queste cose, che sono invece cose delicatissime. La vostra qualsiasi telefonata, vabbè, voi non contate niente come non conto niente io, ma non contate niente finché non siete ricattabili, capito? Ogni tanto filtrano delle registrazioni e uno dice, questa registrazione da dove viene? Ma me l'ha passata uno che però io non posso dire chi è. È una questione estremamente delicata, ve la segnalo perché ogni tanto vengono fuori queste cose. Allora, l'altra cosa interessante, questa fa parte un po' più del folklore che delle cose interessanti, che in Campidoglio, sede del Consiglio Comunale, i 5 Stelle hanno capogruppo capitolino Paolo Ferrara, primo firmatario dell'atto, che è, suppongo, una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, non ce lo dice, comunque un atto di indirizzo rivolto al sindaco, impegna la sindaca a esprimere ai presidenti delle Camere, ai presidenti dei rispettivi gruppi e dell'Associazione dei Comuni Italiani, che è un'associazione privata dei sindaci, l'allarme espresso dall'Assemblea Capitolina per la deriva autoritaria in atto contro le quali si sono costituiti i comitati del no al referendum promosso dal governo sulla riforma costituzionale. Questi si devono essere bevuti il cervello, hanno fatto un frullato di cervello e banane, non so. Cioè, è inconcepibile che un organismo rappresentativo impegni il sindaco a denunciare. A chi? A denunciare la svolta autoritaria contro cui si sono costituiti i comitati del no. Come se questo fosse una cosa diversa dalla normale pubblicità elettorale, campagna elettorale, che si sono in campagna elettorale e usano le sedi istituzionali per la campagna elettorale. Legata alla stessa questione è che Cassazione consulta no al Codacons. Il Codacons è l'associazione dei consumatori, la quale ha cercato di agire di fronte alla Cassazione e alla Corte Costituzionale per in quanto rappresentativi del corpo elettorale, e in sede di ricorso contro l'ordinanza dell'Ufficio Centrale della Cassazione che dice qual è l'argomento del referendum, il titolo del referendum, il quesito referendario, e l'altro è fatto contro la Corte Costituzionale in sede di, udite udite, conflitto di attribuzioni. Stamattina vi dicevo che una volta la Corte Costituzionale ha accettato che fosse a nome del corpo elettorale fatto il conflitto da parte del comitato promotore del referendum. E questi, che evidentemente anche loro si sono fatti un frappè di cervello e banana, e hanno pensato che in quanto associazione dei consumatori di referendum, cioè questa cosa che i consumatori sono gli elettori, è interessante, loro potevano sollevare un conflitto d'attribuzione contro il quesito della Cassazione. Vedete, è interessante perché se il comitato per il no avesse raccolto le firme e avesse chiesto alla Cassazione l'approvazione delle firme e quindi di indire il referendum, in quel caso avrebbero avuto forse la legittimazione ad agire per conto del corpo elettorale, ma invece non sono riusciti a raccogliere le firme. Quelli che hanno raccolto le firme sono quelli che erano del comitato per il sì e che le hanno volute raccogliere perché volevano essere presenti nella campagna elettorale per la raccolta delle firme. Vedete com'è? È contorto questo paese, no? E allora, siccome non sono riusciti a raccogliere le firme, non si sono costituiti in comitato e quindi non hanno potuto usare quell'arma, hanno cercato di usare altre armi, per cui il Codacons ha cercato di fare un conflitto d'attribuzione e la Corte ieri ha risposto mare meo cucù, ma come ti pensi una cosa del genere? Ma chi sei tu? Un'associazione dei consumatori che agisce per conto degli elettori, c'è sovrapposizione tra elettori e consumatori. C'è la tendenza della società fondata sul mercato di togliere spazio agli elettori e agli spazi politici e sostituirli con quelli dei rappresentanti degli utenti e dei consumatori, no? Per cui noi non siamo più considerati cittadini, ma siamo considerati utenti, che mi fa veramente incavolare. Ma che addirittura un'associazione di consumatori si ritenga legittimata ad agire politicamente come rappresentante politico degli elettori in un conflitto di attribuzione, vuol dire che veramente la gente non c'ha più ritegno. Avranno anche pagato l'avvocato, io vorrei sapere, forse si riesce anche a trovare, perché verrà pubblicata l'ordinanza, per il momento c'è solo l'avviso della del dispositivo, perché un avvocato che dà copertura legale a una cosa del genere, spero che lo abbia fatto gratuitamente, perché sono un truffatore. non si può immaginare una cosa del genere. Mi domando con quale ardire una cosa, come se sollevassi io il conflitto attribuzione, io potere dello Stato, perché? Perché sono presidente della commissione di esami, quindi in quella fase applico obiettivamente la legge. Mi sono bevuto il cervello in questo paese, non c'è più ritegno. Già questa idea per cui tutto debba andare davanti al giudice, no? C'è questo passaggio dalla lotta politica, che è una cosa sana, alla lotta giudiziaria, che è una cosa malsana, no? Pensate che quanto ho dovuto impegnare, il Tar Lazio ha fatto almeno 2 sentenze, la Corte d'Appello di Milano ne ha fatte un altro paio, e adesso c'è la Corte Costituzionale, tutte per rispondere a questioni che sono opposizioni politiche al referendum, che cercano di forzare gli strumenti giudiziari per far dichiarare illegittimo il quesito del referendum. Perché? Perché quello è il problema. Perché non è spacchettato? Perché il quesito non è spacchettato? Ma per il semplice fatto, chi è l'impacchettatore che spacchetta le leggi costituzionali? Il Parlamento ha approvato una legge costituzionale. Ci dovrebbe essere qualcuno che la divide in fette e dice: sei d'accordo sulla fetta A, sulla fetta B, sulla fetta C, sulla fetta E? Ma chi è costui? No. Questo è stato costruito per far dichiarare illegittima in via incidentale, in questo conflitto di attribuzione, la legge sul referendum, nella parte in cui sentenza additiva non prevede lo spacchettamento. Siete diventati pazzi? Questo è il paese, con sempre la speranza da una parte e il terrore dall'altra, che ci sia un giudice che si alzi la mattina dicendo: oggi non voglio fare ginnastica, mi viene di impugnare qualcosa, no? Con l'idea anche che magari qualcuno poteva sollevare la questione della Corte, che oggi avrebbe probabilmente deciso l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'inutilità e la logicità, ma intanto questo avrebbe agitato un po' le acque. Tutto questo per un referendum sulla riforma costituzionale. Vabbè, non voglio parlare di referendum. Mi interessava soltanto questa questione dell'ennesimo tentativo di inventarsi una legittimazione diretta. Allora, quello che io non vi ho di cui non vi ho parlato, perché forse ve ne ha parlato Chiara Bregonzini, è il problema dell'accesso diretto alla Corte Costituzionale. Ve ne ha parlato Chiara, forse? Che è uno strumento che esiste in alcuni ordinamenti, e segnatamente in quello tedesco e in quello spagnolo, il derecho d'amparo e il verfassung beschwerde, che sono ricorsi diretti dei cittadini per violazione dei diritti. Immaginate in Italia che cosa sarebbe uno strumento del genere. Che sono accanto il giudizio incidentale. Allora, il giudizio incidentale lo sollevi in corso di un giudizio davanti a un giudice. Il ricorso diretto lo sollevi per violazione dei diritti in mancanza di uno strumento incidentale. Sono una vera iattura, nel senso che sia in Germania che in Spagna, la Spagna un po' seguendo l'esempio tedesco, hanno varato delle leggi ordinarie che hanno ristretto fortemente l'uso di questo strumento, perché erano alluvionati di ricorsi. E tendenzialmente in entrambi i paesi i ricorsi ammessi sono l'1%, più o meno come i ricorsi ammessi dalla Corte Suprema, però quella in via incidentale, Suprema americana. Cioè c'è una tendenza dei giudici costituzionali a chiudere un po' il docket, il ruolo delle cause, no? Selezionare le cause, e lo fanno in base a quali criteri. La legge spagnola e quella tedesca dicono: tu devi ammettere i giudizi che non hanno un'altra via di impugnazione e che sono particolarmente importanti per i profili costituzionali. particolarmente importanti, finisce con dire è la Corte Costituzionale a decidere quali accettare e quali no. In Germania i giudizi filtrati sono essenzialmente giudizi che hanno come controparte i giudici, cioè uno che fa i suoi tre gradi di giudizio, soccombe nel giudizio e lamenta una violazione della Costituzione da parte del giudizio, può ricorrere alla Corte, ma rischia di essere un quarto grado di giudizio questa cosa, per cui è visto con molta attenzione e molto rispetto. Per il resto sono dei giudizi altamente politici, molto importanti, molto delicati. E, per esempio, sono stati sollevati dei ricorsi diretti contro il Trattato di Maastricht, il Trattato di Lisbona, il Fiscal Compact, le cose che fa Draghi sull'acquisto dei titoli, eccetera. E sono mossi da partiti politici, qualche volta partiti politici più un presidente di qualche land, per cui autorità politiche. E sono giudizi molto complicati perché, non essendo giudizi sul caso, non hanno margini di restrizione. Mentre le Corte Costituzionali nostre, ma anche loro, quando giudicano in via accidentale, giudicano incidentalmente, per cui sono legati a un caso circoscritto. Giudicano della legge, ma in relazione a un caso circoscritto. In questi casi invece abbiamo delle azioni, per esempio, di partiti politici che dicono il Fiscal Compact viola il principio tedesco della tutela del risparmio, oppure il diritto di voto, che sono evidentemente vie politiche e linee d'urto generali, e provocano sempre nella Corte tedesca delle reazioni che sono molto dommatiche, molto dottrinali, no? Sentenze di 80-90 pagine in cui si fa il punto della teoria tedesca dei rapporti tra la Germania e l'Unione Europea e si definisce qualcosa di che cos'è l'Unione Europea. Staatenbund, un'associazione di stati e non uno Stato federale, l'espressione usata nella sentenza Maastricht, se me ne ricordo. E sono casi rari, casi importanti, e proprio guardando la loro esperienza, in Italia tutti hanno sempre piuttosto guardato con sospetto il ricorso diretto. Immaginatevi cosa sarebbe stato in questo periodo. E con il ricorso diretto avremmo avuto un pacco di ricorsi così contro tutto quello che è immaginabile intorno alla riforma costituzionale, ma avremmo ricorsi diretti ogni giorno con la litigiosità italiana. La Corte, appena ha un po' aperto il filtro della rilevanza, si è vista inondare, ha aperto un po' il filtro della rilevanza sulla sentenza sul Porcellum, la sentenza 1 del 2014, in cui ha accettato che sorgesse una questione di legittimità della legge elettorale nel corso di un giudizio promosso da un avvocato per conto proprio in quanto elettore, già questo vi dà l'idea di qualcosa di un po' malato, l'avvocato agisce per conto proprio di altri, in quanto elettori, per vedersi accertare, giudizio di accertamento, già vi ho raccontato, che la legge elettorale violava il suo diritto di voto, in astratto. E la Corte, vi ho letto il passaggio della sentenza, nel tentativo di dire la legge elettorale se no non finisce mai di fronte al giudice delle leggi, ha leggermente socchiuso la fessura della rilevanza. Pericolosissimo, perché non c'è nessun motivo, già che ho fatto questo esempio, per cui mi risponda a me che faccio un giudizio di accertamento che il imporre il ticket viola il mio diritto alla salute, che differenza c'è dal punto di vista giuridico? giudizi di accertamento servono ad altre cose, servono ad accertare la proprietà, per esempio, no? Siccome quel cretino continua a passare col carro sul mio campo, io faccio un'azione di accertamento in cui si dichiari che quel campo è mio. Dopo la sentenza gli caccio un bel cancello così smette di rompermi. E questa è l'origine dell'azione di accertamento. Ma se io faccio un'azione di accertamento per sentirmi dire che una legge elettorale viola il mio diritto di voto, voi capite che siamo parecchio distanti. Tanto è vero che dopo questo precedente sono arrivati una serie di azioni che è esattamente sulla stessa onda, che attaccano l'Italicum come violazione del diritto di voto. L'Italicum è una legge in vigore ma non è ancora applicata, per cui qui si sta facendo sostanzialmente un'azione diretta di incostituzionalità. Questa piccola fessura, se dovessero passare anche queste cose, penso che la Corte starà subito a richiuderla, creerebbe una pericolosa eccezione alla natura incidentale, perché non c'è l'incidente. Io vado dal giudice civile, dico, giudice civile, accerta che c'è violazione del mio diritto, e di conseguenza sollevo la questione della Corte. Tra il giudizio incidentale e il giudizio principale c'è completa sovrapposizione, la domanda è quella. E questo finisce con essere un ricorso diretto mascherato. Al di là del problema referendum, l'Italicum, eccetera, di cui mi interessa il giusto, è proprio lo snaturamento del carattere incidentale del processo che crea una pericolosa introduzione di fatto di un giudizio diretto di incostituzionalità. Pericolosa perché questo comporterà necessariamente che la Corte si inventi una ragione per aver selezionato la causa per l'Italicum e respinto le altre. E quando il giudice fa queste operazioni o riesce ad avere argomentazioni assolutamente inattaccabili o se no perde di credito. Un giudice che decide a capocchia non è un giudice. Semplice. È giudice colui che decide in seguito a una domanda. E questa domanda deve essere ritualmente posta e il giudice è costretto a stare nell'oggetto della domanda e motivare la sua decisione. Se va fuori da questa strada perde legittimazione, perde credibilità e smette di fare il giudice. Questi sono passi di conseguenza estremamente delicati. Ma la cosa di cui volevo parlarvi oggi è Mattarella. Mattarella ha ricevuto degli studenti. E ricevuto degli studenti dice: tirato per la giacchetta dai giovanissimi studenti di alcune scuole, il presidente, dice lui, dà un messaggio di serenità. E che cosa può fare Mattarella? Mica si permetterà un messaggio di nervosismo. Il Presidente della Repubblica è un po' come un arbitro. Voi avete presente le partite di calcio? Quando il gioco si svolge regolarmente, senza falli, senza irregolarità, l'arbitro neppure si nota. Ve l'ho già raccontata questa storia, ecco. È una metafora che avevo già, è molto comune d'altra parte. Quasi non si accorge che sia in campo, interviene soltanto per regolare quando le cose non vanno. Questo è il motivo, cerco insomma di far capire il materiale dei ragazzi, per il quale non abbiamo sentito una sua parola pubblica in questa campagna elettorale dei toni accesissimi, ci mancherebbe altro. Il mio compito è un po' quello di fare l'arbitro e questo avviene spesso con due attività, esortazione e suggerimenti, cioè attraverso la persuasione. Quindi un lavoro che in larga parte non si vede perché non si fa con i proclami. La persuasione è più efficace se non viene proclamata in pubblico. Questa attività di esortazione e suggerimenti non si vede, ma è la più importante attività del capo dello Stato. Il silenzio, un po' la cifra del settennato inaugurato da Mattarella, dice il giornalista, è una scelta che risulta ancora di più dopo i 9 anni di Giorgio Napolitano, perché Giorgio Napolitano invece non era così per l'understatement. Ma a pochi giorni del referendum costituzionale che potrebbe segnare il destino del governo e della legislatura, è importante dare un segnale di serenità. In fondo, il 4 dicembre non ci sarà un voto di fiducia sul governo, dice il giornalista del Sole 24 Ore. E comunque vada, una maggioranza parlamentare c'è. C'è un po' quello scotch, ma insomma. La situazione si sottolinea in ambienti vicini al Colle, Quirinale, Presidenza del Pubblica, ambienti vicini vuol dire che non gliel'ha detta nessuno, se la sta inventando il giornalista, attribuendola a uno che però non c'è un nome e cognome, non è tra gli ambienti, una voce, un rumor. È diversa, la situazione è diversa da quella che ha portato il predecessore Napolitano all'interventismo, con lo spread ai massimi storici e una maggioranza, quella del centrodestra, che cominciava a sfaldarsi. Oggi un governo c'è, una maggioranza c'è e ci sarà anche dopo il referendum. Il giornalista del Sole 24 Ore vuole tranquillizzare i mercati, naturalmente. E almeno nella prima fase dell'eventuale crisi, in caso di bocciatura della riforma costituzionale, il pallino resterebbe nelle mani di Matteo Renzi, premier in carica e segretario del maggior partito rappresentato in Parlamento. Renzi sarà disponibile per un reincarico? E se non lo sarà, quale governo e con quali obiettivi il PD sarà disposto a sostenere? Non è un caso, forse, che Mattarella ha confermato una serie di impegni a Milano per il 7 dicembre, a poche ore di distanza dai risultati del referendum. Cioè, proprio non sapeva che cosa dire, poveretto. Allora, le cose sono interessanti, da un lato per le questioni cosa succede del governo, c'è un'altra pagina sulle 24 ore, poi ce n'è una della Stampa, credo, Corriere della Sera, ha dedicato a questo. Ma a me interessa prima questa questione dell'arbitro, perché la questione dell'arbitro è una questione suggestiva. Se voi doveste spiegare a un vostro amico di altro paese o magari di un altro pianeta che cos'è il Presidente della Repubblica in Italia, probabilmente usereste la metafora dell'arbitro, ci sta abbastanza, no? C'ha dei poteri forti il Presidente della Repubblica? Boh, no, perché tutto è controfirmato. È controfirmato, poi possiamo vedere se è il ministro competente o proponente, in Costituzione c'è scritto proponente, e il che ha un senso. E ho cercato di spiegare, non mi ricordo dove, ma mi ricordo che l'avevo cercato di spiegare. Sì, mi ricordo anche dove adesso. Cioè, che quel proponente non è una parola usata a caso. Perché il meccanismo della responsabilità del capo dello Stato è un meccanismo che la nostra Costituzione non definisce in positivo. Non dice il Presidente della Repubblica, dice non è politicamente responsabile, va bene. E poi non ci dice che cosa può fare e che cosa non può fare. Quello che ci dice è che i suoi atti sono controfirmati dal ministro proponente. Che cosa sta a dire quel ministro proponente? Che ogni atto deve essere proposto dal ministro? Ma chi se ne importa? Chi l'ha proposto? Ci interessa? L'ha proposto il suo segretario generale, del presidente, l'ha proposto il ministro, l'ha proposto la sua amichetta, insomma. Non mi sembra che sia l'ipotesi, sua moglie, non è sposato Mattarella. Esiste una signora Mattarella? Non lo so, forse no. Abbiamo una first lady? Questo è un problema, ragazzi, senza first lady. Questo è bello, perché vuol dire che è una persona che si fa abbastanza i fatti suoi. Qua cosa ci dice di Mattarella? Vita privata, questo vogliamo sapere. Era la moglie, perché è morta, poveretta. È sposato, deceduto nel 2012. Sì, è vero, che deve aggiungersi d'accordo. Sì. La proposta non è che sia un dato di fatto, no? Lui te l'ha proposto e tu lo fai. Quando la Costituzione dice su proposta del ministro, controfirmato, e prima dice non è responsabile politicamente, questo vuol dire che il ministro si assume la responsabilità dell'atto e l'assume come se l'avesse proposto lui. Chiaro? E questo è il senso delle cose, no? Chi ha scritto questa norma l'ha scritta con testa, con consapevolezza. Tu fa finta di averlo proposto tu quell'atto e adesso sai qual è il margine della tua responsabilità. Il che vuol dire che non c'è una responsabilità che si esaurisca nella mera vigilanza. Hai una responsabilità che è più penetrante, rispondi appieno. Questa è una cosa che in Italia non è praticata. E di fronte a una delle varie cose che faceva Cossiga, che era un soggetto affetto da bipolarismo, sul serio, e che ogni tanto stannazzava cose che non stanno in bocca al Presidente della Repubblica, c'è stata la richiesta al governo di prendere una posizione, cosa che in passato il governo De Gasperi aveva fatto, per esempio, su questioni di politica estera. Gronchi si era compromesso all'estero dicendo delle cose e il governo aveva preso le distanze facendo un comunicato, no? C'è una dialettica, c'è stata. In Italia il Presidente della Repubblica non è responsabile, per cui non si può discutere nulla in Parlamento relativo al Presidente della Repubblica, neanche relativo al ministro che controfirma. Il ministro controfirma perché si assume la responsabilità e quindi risponde il Parlamento. Ma questo è una cosa, rispondere in Italia è una brutta cosa, la responsabilità è una parola che è meglio evitare. Comunque, il meccanismo è che il capo dello Stato fa un sacco di cose. Se ci pensate, interviene in tutti i poteri, in tutte le funzioni pubbliche, no? Chi indice le elezioni? Presidente della Repubblica. Chi scioglie le Camere? Presidente della Repubblica. Chi nomina il governo dei ministri? Presidente della Repubblica. Chi nomina i giudici per un terzo della Corte Costituzionale? Il Presidente della Repubblica. Chi presiede il CSM? Il Presidente della Repubblica. Chi autorizza la presentazione dei disegni di legge del governo? Presidente della Repubblica. Chi promulga le leggi? Presidente della Repubblica. Chi emana gli atti legislativi e i regolamenti del governo? Presidente della Repubblica. Chi accredita gli ambasciatori? Il Presidente della Repubblica. Cioè, è dappertutto. Però sono tutti atti, qualche volta si usa l'espressione orribile, notarili, nel senso che sono atti che non danno al Presidente della Repubblica un ruolo politico. Boh, fino a un certo punto, perché rinviare le leggi è una decisione politica. Sciogliere le Camere è una decisione politica, nominare Tizio che è capo del governo è una decisione politica, promulgare decreti legge, emanare decreti legge è una decisione politica. Cioè, è un po' difficile dire che il Presidente della Repubblica fa soltanto l'arbitro, però ci sta l'immagine dell'arbitro, nel senso che tra la vita politica e la partita di calcio c'è una lunga, grande distanza, tanto è vero che si trasmette in televisione tutte le partite di calcio, raramente i dibattiti politici, veramente no. Però l'arbitro, quello che fa in campo, dipende molto da come va il gioco e anche il ruolo del Presidente della Repubblica dipende molto da come va il gioco politico, no? Per cui ci sono stati Presidenti della Repubblica che si vedevano pochissimo e presidenti della Repubblica che erano continuamente con il fischietto in bocca, che fischiavano, e Napolitano è stato uno di questi. La presidenza di Napolitano è stata molto criticata perché Napolitano si è caricato di ruoli fin dall'inizio. Napolitano è stato eletto per una manciata di voti, perché il Presidente della Repubblica può essere eletto a maggioranza assoluta naturalmente, e di conseguenza ha cercato di accreditare la sua immagine anche svolgendo un ruolo che era un ruolo diverso da quello che gli si poteva cucire addosso. Napolitano è stato un grande esponente del Partito Comunista, anche se era l'ala migliorista, lui ha sempre parlato molto bene inglese, era molto amico degli americani, e diciamo che l'ala moderata e riformista del Partito Comunista, ma essendo stato eletto primo tesserato PC, diciamo brutalmente, Presidente della Repubblica, con i voti di una maggioranza di centro-sinistra, ha cercato in qualche modo di rifarsi una verginità, che non è bellissima per il Presidente della Repubblica, facendo una serie di atti da uomo di destra, tipo quella cosa che a me mi ha proprio scandalizzato, che è il discorso dei martiri delle foibe, che mi ha scandalizzato perché, avendo vissuto 40 anni a Trieste, conosco queste cose e ho trovato scandaloso che il Presidente della Repubblica prendesse una posizione così di parte, no? Di parte.
Avendo fatto resistenza.
Com'è?
Avendo fatto resistenza.
Chi?
Napolitano.
Ha fatto resistenza.
Sì.
No. A che cosa ha fatto resistenza? Perché quelli sono stati episodi drammatici da quella parte, c'è stata della gente buttata dentro nella foiba, ma si è un po' dimenticato che Trieste era anche un land del Reich, Kunstland, land costiero del Terzo Reich, ed era l'unico forno crematorio in Italia, che era gestito dagli italiani, non era gestito dai tedeschi, e dove hanno bruciato. Si è dimenticato, per esempio, che gli italiani hanno fatto una politica di snazionalizzazione della Slovenia. Hanno perfino pensato di snazionalizzare Lubiana, perché hanno occupato anche Lubiana durante la guerra. Insomma, c'è una storia talmente micidiale che Italia, Slovenia e Croazia hanno messo insieme una commissione di studiosi per giungere a una verità storica comune. E questa commissione ha finito i suoi lavori, ha fatto delle relazioni che sono state adottate dal governo sloveno, dal governo croato, non dal governo italiano, che però ha fatto la giornata della memoria dei martiri delle foibe, come se fosse solo quello il segno di quella parte storica. E Napolitano ha pensato di farsi una verginità avallando questo, che non è che sia un falso storico. Le foibe sono state utilizzate per metterci dentro della gente, quanti non se ne sa, non ce ne sa il numero, quanto fossero fascisti non lo si sa, perché non si sa chi c'era nato dentro, c'è più o meno dei numeri, ma si è dimenticato tutto il contesto di questa cosa. E lui più volte ha preso delle posizioni molto non dico di parte, perché l'uomo è intelligente, l'uomo si è comportato bene, per l'amor di Dio, ma molto attive, per cui anche sui rapporti con il governo Berlusconi si sono dette, se non parolacce quasi, insomma è stata una persona abbastanza esuberante nel suo ruolo, fino a quando lo hanno rieletto. Prima volta nella storia della Repubblica che un Presidente della Repubblica venga rieletto, e lui rieletto è andato a fare il discorso al Parlamento in seduta comune, pestandoli, dicendo: voi siete degli incompetenti, degli inutili esseri che non sono incapaci di risolvere i problemi, chiedete a me di risolvere, allora adesso vi dico, adesso si nomina un governo che deve fare le riforme, il mio mandato è legato alle riforme. E se Renzi poi è andato al Senato dicendo il primo punto del mio ordine, del mio programma politico è la riforma del Senato, la riforma elettorale, lo si deve anche perché questo era il mandato dato dal Presidente della Repubblica, che non è tanto comune. Tanto è vero che una volta si criticava Saragat, che una volta aveva dato l'incarico a formare il governo dicendo nell'ambito dell'accordo di centrosinistra. Il Presidente della Repubblica si avventura a dire qual è la formula politica della maggioranza, molto criticato. Napolitano è andato molto oltre, ha detto anche quali erano i punti del programma che doveva fare un governo. Capito? Per cui sono persone molto diverse e Mattarella è stato eletto anche perché visibilmente una persona tranquilla, pacata, forse anche un po' sedata, è stato un giudice della Corte Costituzionale, io l'ho conosciuto in un convegno in cui ho pestato un po' la Corte Costituzionale sulle questioni del diritto regionale, e ho detto, ma professore, però non tutte le sentenze erano in questo senso, cioè uno proprio un uomo della mediazione, va benissimo. Allora, la sua autoimmagine è quella di un arbitro della partita di calcio. Purtroppo la partita di calcio, devo dire, che non è una delle più tranquille e più corrette, mi pare, soprattutto le tifoserie non mi sembrano tanto sedate, e di conseguenza anche lui i suoi poteri deve usarli. Lui dice però, e dice una cosa apprezzabile, che il suo potere è quello di moral suasion. Che cosa vuol dire? Boh. Lui dice sì, di consiglio, esortazione e suggerimenti, no? Sta nella moral suasion, cioè di un'attività di lubrificazione dei rapporti tra gli organi, no? Per cui lui non va a dire a Renzi, come farebbe Napolitano, non è tollerabile che il Presidente del Consiglio, vabbè, telefono, cioè, senti Renzi, come stai? Hai visto che bene è andata la Fiorentina? E poi dice, senti per favore, potresti... Va bene, il vero problema è che noi non riusciremo mai a dare una definizione del ruolo del Capo dello Stato che sia esatta, perché il ruolo del Capo dello Stato dipende dagli altri due poteri politici, e cioè da governo e Parlamento. La somma degli angoli di un triangolo è sempre qual è la somma? 180, 90, 45, 45, 180 gradi, no? Dopodiché, se noi deformiamo il triangolo, non cambia la somma degli angoli, è sempre 180 gradi. Poi mi confondo. Sì, perché sono 90, 45, 45, sì, sì. Oppure 60, 60, 60, bene. È sempre 180. E questa deformazione non toglie mai la struttura triangolare, no? È sempre un triangolo. E la nostra forma di governo si basa su questo triangolo. Per cui la larghezza dell'angolo del Presidente della Repubblica dipende dagli altri due angoli. Se noi avessimo un Parlamento con una buona maggioranza solida e un governo che non fa stupidaggini, il Presidente della Repubblica potrebbe andarsene in viaggio sempre, no? Neanche non ci accorgeremmo del Presidente della Repubblica. Se abbiamo un Parlamento che traballa e che si tira dietro in aula di tutto, e un governo che cerca di galleggiare e ogni tanto anche inciampa, è chiaro che il Presidente della Repubblica deve intervenire, li tocca, non c'è una regola. Si sono scritti fiumi e fiumi di inchiostro su il ruolo del Capo dello Stato, commenti a ogni singola presidenza, scritti teorici sulla forma di governo parlamentare, bla bla, ma sta di fatto che noi non possiamo dire nulla di sensato prescindendo da quella che è la situazione dei rapporti politici tra gli organi. Per cui è di quello che dovremmo occuparci. E allora adesso di questo ci occupiamo negli ultimi minuti. Perché? è perché si incominciano a dire delle cose interessanti. Interessanti, ma no, forse ci interessano anche direttamente un po', ma interessanti anche per il diritto costituzionale, su che cosa succede dopo il referendum. Allora vediamo cosa dice il Sole 24 Ore. Sul piano politico Renzi sembra intenzionato ad andare fino in fondo e presentare le proprie dimissioni in caso di vittoria del no. Secondo me è ovvio che deve presentarle. Ma questo significa solo che in tempi brevi si potrà formare un altro governo in grado di approvare la legge di bilancio entro la fine dell'anno. Ecco che abbiamo una prima tempistica. Oggi, credo, la Camera dei Deputati ha approvato la legge di bilancio. La legge di bilancio adesso va al Senato. Al Senato verrà programmata dopo il referendum, la settimana successiva. Il governo starà vigile, di solito sarebbe vigile, e se vedesse che ci sono un po' di problemi interverrebbe mettendo il voto di fiducia. Già la legge di bilancio è stata, come si è fatto negli ultimi 20-25 anni, ridotta a un unico articolo, no? Nel senso che così si fa il maxi emendamento è un unico articolo che contiene tutta la legge di bilancio e viene presentato alla Camera e di conseguenza fa cadere tutti gli emendamenti, e se la Camera non dice subito sì 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 va bene, ci mette il voto di fiducia e quindi la legge è approvata. E alla Camera il bilancio è stato approvato così. Bene, va al Senato. Al Senato cosa succede? Il Senato non è vincolato e il Senato potrebbe anche cominciare a discutere tutti gli emendamenti e portare gli emendamenti. Disegno di legge, approvata la manovra di stabilità e di crescita. 29 novembre, che oggi... L'approvazione per la legge di bilancio approvata nella giornata di ieri alla Camera dei Deputati, si riuscirà a superare il test del Senato previsto, eccetera. Bene, però il Senato viene tenuto battuto, costretto dal governo se il governo pone la questione di fiducia. Ma se il governo si è dimesso? Ta-tan. Questa è un'interessante partita costituzionalistica, perché se il governo si è dimesso, il Presidente della Repubblica lo invita a stare in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, ma si è interrotto il rapporto di fiducia. Il governo dimesso non c'ha un rapporto di fiducia in piedi col Parlamento, si è dimesso. L'ordinaria amministrazione vuol dire che il governo non può fare atti che impegnino l'indirizzo politico. Non potrebbe, che so io, nominare il nuovo governatore della Banca d'Italia. E di conseguenza non può mettere la fiducia. Non c'è nessuna fiducia da chiedere alle Camere, si è dimesso. Capite la delicatezza di questo primo passo? Io vi dico quali sono i problemi, non quali possono essere le soluzioni, perché proprio non lo so. Questo significa che il governo forse perde il potere di controllo sul Senato. È vero che il Senato si metterà a discutere, qua ci dice qualcosa. È Chiara Bragonzini che sta studiando queste cose, dovrei telefonare a lei, ma siccome è appena passata a trovarmi dicendo non ci capisco più niente, forse è meglio che non telefoni a lei. Se non lo capisce lei, non so che lo deve capire. Non si sa quando sia schedulata, programmata la legge di bilancio in Senato. Tesa all'esame Senato dopo la consultazione referendaria, non ci dice nulla. Tutto il meccanismo è fatto perché il bilancio possa essere approvato, di solito lo si approva definitivamente tra Natale e Capodanno, quella è la data della legge di bilancio. Obbligatoriamente entro il 31 dicembre, se no sarebbe un esercizio provvisorio, sarebbe una catastrofe finanziaria per l'Italia. Di solito questi tempi sono garantiti dal governo, che si apposta pronto con il suo voto di fiducia. Però a questo punto, se passa il no e se Renzi si dimette, ciao ciao questo controllo. Una cosa inquietante, anche interessante, ma anche un po' inquietante. Noi non sappiamo esattamente quali saranno i passi che si potranno fare. Dunque, in tempi brevi si potrà formare un altro governo in grado di approvare la legge di bilancio entro la fine dell'anno. Allora, passa il no, Renzi il 5 sale al colle e poi scende dal colle con l'invito a restare per l'ordinaria amministrazione e si dice si fa in tempi brevi un altro governo. Questo significa che il Presidente della Repubblica deve fare consultazioni, magari le fa velocissime perché è urgente, 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 siamo 7-8, 7 deve andare a Milano, l'8 dicembre, chi è che farà il governo? Il nome che in questo scenario si fa di più in ambienti parlamentari è quello del ministro Padoan, figura che rassicurerebbe i mercati e l'Europa. È di certo gradita a Renzi, beh, il suo ministro dell'economia sarebbe gradito a Renzi, Padoan si presenterebbe però come tecnico, abbiamo già visto sta cosa, abbiamo detto governo Dini, governo Amato, governo Monti, non a caso Dini da qualche parte ha preso le difese dei governi tecnici, dicendo non parlate male dei governi tecnici. Per cui Padoan dovrebbe essere chiamato al colle, incaricato, dovrebbe andarsi a prendere un caffè, tornare su dicendo che accetta l'incarico, presenta la lista dei ministri e viene nominato. Si potrebbe fare anche in 5-6 giorni, dopodiché però lui ha 10 giorni per presentarsi alla Camera e chiedere la fiducia. Insomma, siamo quasi arrivati agli auguri di Natale. A questo punto, appena chiesta la fiducia, lui dovrebbe porre la fiducia sulla legge di bilancio in Senato. Capite che c'è qualcosa che in tutto questo scricchiola, non funziona tanto bene. Allora, entro l'estate, cosa entro l'estate? E preparare il congresso prima, dunque poi ci dovrebbe essere. Renzi resta la guida del PD, per cui dovrebbe essere Renzi che come segretario del partito di maggioranza assicura al nuovo governo la maggioranza, perché lui si dimette da Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non da Presidente del partito di maggioranza. In Inghilterra questo non sarebbe immaginabile. Cameron si è prima dimesso dalla segreteria del partito conservatore e poi si è dimesso da Premier. E la May ha fatto esattamente il tragitto opposto, perché per loro è automatico questa cosa. Noi avremo invece un Presidente del Consiglio dei Ministri che si dimette ma resta alla guida del partito di maggioranza e come tale dovrebbe poi pilotare gli accordi di governo per dare la fiducia a Padoan. Anche questo è un percorso che in Italia non si è mai visto, perché in Italia non c'è mai stata la sovrapposizione, salvo rari casi nella storia della Democrazia Cristiana, non c'è mai stata sovrapposizione tra i due incarichi. Dopodiché noi dovremmo avere, dice lui, un congresso del PD e le elezioni politiche subito dopo, per cui Padoan dovrebbe restare in carica fino alla primavera e la primavera dovremo andare al voto. Resta questo lo schema in casa renziana e al momento è escluso anche l'ipotesi di un reincarico a Renzi. Renzi potrebbe accettarlo, spiegano i suoi, solo se non emergessero altre alternative e solo con l'obiettivo di aggiustare la legge elettorale per rendere il più possibile uniformi il sistema di Camera e Senato e andare al voto appunto entro l'estate. Già, perché il problema è È bello andare al voto entro l'estate, ma con quale legge elettorale si va al voto? Perché noi abbiamo una legge elettorale, l'Italicum, per la Camera, che è in vigore, ma che tutti dicono di voler cambiare, e una legge elettorale per il Senato, che andrebbe comunque ritoccata, ma è il prodotto della sentenza della Corte Costituzionale, il cosiddetto consultellum, e che è un sistema sostanzialmente proporzionale. Se andassimo al voto con questi due sistemi, dovremmo essere ricoverati forse da qualche organismo psichiatrico dell'ONU in una corsia d'emergenza, perché avremmo un sistema fortemente premiante la maggioranza. L'Italicum garantisce chi vince il ballottaggio, chi raggiunge il 40% dei voti, il 53,8% dei seggi, cioè la maggioranza assoluta della Camera, ma il sistema proporzionale la distruggerebbe al Senato. E saremmo praticamente nella situazione in cui si è trovato il povero Bersani. Ho vinto le elezioni, ma in realtà le ho perse, perché non riesco a governare il Senato. Da qui il suo tentativo di confrontarsi con i 5 Stelle e quell'imboscata che gli hanno fatto in streaming, i 5 Stelle, da cui, secondo me, Bersani ha finito la sua carriera politica, sostanzialmente. Anche perché ha accettato di sentirsi dire delle cose che io francamente non avrei accettato, nessuno avrebbe accettato, che tre puzzoni si permettono di dire delle cose del genere. Pensate come sarebbe stata l'Italia diversa se quei tre puzzoni avessero detto «bah, parliamoci e facciamo un governo insieme». Ma che bella cosa se l'Italia fosse un paese normale. Non lo è, e di conseguenza noi ci troveremmo un Senato diviso in parti chissà come, senza avere una maggioranza, se non quella che tutto sommato sta venendo fuori. Renzi potrebbe accettarlo solo se non emergessero altre alternative. Naturalmente c'è anche lo scenario positivo, ecco, poi il resto lo scrive il Corriere. Lo scenario positivo dal punto di vista del premier e del governo, ossia la possibilità che vinca il sì. Renzi punta molto, eccetera. E qui Renzi fa per la prima volta un'affermazione importante. Se vince il sì, occorre continuare a lavorare tutti insieme in una logica di fare un servizio al Paese. Non dice che servizio, uno potrebbe anche fare ironia su questo servizio al Paese. Anche in caso di vittoria del sì, e forse maggior ragione, occorrerà ricucire le fratture di un Paese fortemente diviso, bla 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 bla. Cosa ci dice il Corriere, che è interessante? Esiste una bozza di possibile riforma dell'Italicum, una legge che prevede metà seggi assegnati con i collegi uninominali e metà col proporzionale, senza preferenze ma con un listino bloccato. Ma come? Ma come? Dicono che l'Italicum sia illegittimo perché va contro la sentenza della Corte, perché blocca il capolista pur lasciando delle preferenze, e la riforma dell'Italicum sarebbe una legge senza preferenze e con premio di maggioranze, ma e con premio di maggioranza attorno al 15% per la lista o coalizione che prende più voti. È un modello sul quale ci sarebbe il via libera anche di Silvio Berlusconi, perché permetterebbe all'ex Presidente del Consiglio, da una parte, di mettere insieme un'alleanza con Lega, Fratelli d'Italia, bla 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 bla, di presentare ancora il simbolo di Forza Italia. Denis Verdini, che di Berlusconi è stato il braccio destro e sinistro, e che di leggi elettorali si è occupato in tutte le sue trattative per conto del Cavaliere, nella scorsa legislatura con Pierluigi Bersani e poi con Renzi, è convinto che il leader di Forza Italia accetterà una riforma di questo tipo. Nel Partito Democratico, al di là dell'apertura della destra, ritengono che con un sistema elettorale simile il PD potrebbe dare vita a un'alleanza con i centristi di Angelino Alfano, Pier Ferdinando Casini, con Scelta Civica e ALA, che è Verdini, e con la sinistra di Pisapia e Zedda. Nel proporzionale ognuno andrebbe per conto proprio, ma sull'uninominale si unirebbero le forze. Non solo. Nel Partito Democratico sono convinti che, nonostante il pressing elettorale dei 5 Stelle, Grillo si sente già capo del governo, ironizza in questi giorni Renzi, con questo sistema ci sarebbero buonissime probabilità di conquistare la maggioranza. Allora, se questi signori pensano di fare una riforma elettorale al fine di battere Grillo, credo che facciano il più grande favore e regalo a Grillo. Cioè, l'idea di costruire un sistema elettorale il cui risultato finale sarebbe che il governo si forma grazie a un'alleanza trasversale che prende dentro tutti quanti, forse anche Berlusconi, chi lo sa, e lasciando fuori Grillo e Salvini e la Lega, voi capite che questo è un modo con cui si fa il regalo alle opposizioni, perché un governo che tenga dentro da Pisa Pia e Zedda, sinistra PD moderata, a Berlusconi, Brunetta, forse anche sì, forse anche Fratelli d'Italia, perché se fanno un'alleanza dall'altra parte, cioè non si capisce bene, voi capite che questo sarebbe un sistema totalmente folle. Bene, siamo messi bene in questo paese, come vedete, le cose sono sotto un profilo di diritto costituzionale abbastanza inedite per certi profili, abbastanza inedite, perché di inedito abbiamo quantomeno la doppia figura di Renzi, che è una novità anche istituzionale, perché essere contemporaneamente capo del governo e capo del partito di maggioranza in Inghilterra sarebbe normale, da noi è un'eccezione. È un'eccezione che significa anche che chi si dimette da capo di governo resta capo del partito di maggioranza, che in Inghilterra non sarebbe immaginabile, perché tu cessi una carica e poi ricatti chi deve entrare in quella carica. Non è una posizione, al di là delle persone, dei partiti, non ne frega niente, sono tutti bravi e magari capiranno che non devono fare stupidaggini, ma è dal punto di vista dei ruoli istituzionali che si crea una tensione. E poi l'idea di avere un governo che ha come suo compito fare una riforma elettorale fatta apposta per governare delle elezioni, per evitare che 5 Stelle vincano le elezioni, voi capite che questo è un panorama politico, ahimè, già visto. Il Porcello è nato così. Il Porcello è nato esattamente così, come una legge furba fatta apposta per governare quelle elezioni, per evitare che il povero Prodi riuscisse a governare, però non si possono fare cose del genere. Allora tutti dicemmo, e dissero anche gli organismi internazionali, che una legge elettorale non può essere fatta alla vigilia delle elezioni, perché sennò finisce con essere Grimaldello che tutti in testa ai tuoi avversari politici. Cioè, questo è, diciamo, uno standard legato a quello che è la comune opinion nel mondo internazionale su che cos'è uno Stato di diritto. Uno Stato di diritto, delle regole elettorali si fanno con la massima, molto più di quelle costituzionali, con la massima partecipazione e tendenzialmente con l'accordo dei partiti grandi, che sono fatte sempre a carico dei partiti piccoli, che sono un disturbo per i sistemi elettorali razionalizzati. Insomma, godetevi di questa partita di calcio istituzionale di cui Mattarella farà l'arbitro, almeno sappiamo chi è l'arbitro, non sappiamo esattamente chi saranno le squadre, e anche le regole del gioco mi pare che siano leggermente oscure. Ma come vedete, questo è un paese dove non ci si annoia mai, noi costituzionalisti in particolare ci mettiamo in casino. A domani. Non ho nomi di quella parola.